al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, bentrovati in questo 15 ottobre 2008. Io saluto Roberto Bellino che ha la parte tecnica, Luciana Fantini e Defar Orman sono in regia, Fabio Colagrande al microfono e un saluto anche a Isabella Piro in redazione che sta seguendo per noi il Sinodo dei Vescovi e dunque ha contribuito a questa trasmissione che dedichiamo proprio a un bilancio sulla prima metà di svolgimento di questa assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, la dodicesima che è in corso in Vaticano. La riflessione del Papa di Benedetto XVI sul valore dell'esegesi biblica è stata il momento centrale ieri dei lavori del Sinodo che si svolge nell'aula nuova del Sinodo. Il tema, lo sapete, è la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. In particolare il Papa ha fatto riferimento alla Dei Verbum, la costituzione dogmatica sulla divina rivelazione che è uno dei principali documenti del Concilio Vaticano II. Proprio la verifica dell'attuazione della Dei Verbum è uno dei punti centrali dell'attuale Assemblea Sinodale. E intanto il Sinodo, come dicevamo, cominciato il 5 ottobre scorso, è giunto esattamente alla metà del suo cammino che si concluderà il prossimo 26 ottobre. Stamane si è svolta la 16ª Congregazione Generale e nel pomeriggio è in programma la 17ª. Poi a fine giornata verrà letta in aula la cosiddetta Relatio Post Disceptationem, in italiano la relazione che fa seguito la discussione, il documento che il relatore generale, il cardinal Marc Ouellet, sentiti i presidenti delegati e il segretario generale, ha redatto a metà percorso sulla base dei tanti interventi ascoltati fino a questo punto in aula, quelli del Papa come presidente del Sinodo, quelli dei padri sinodali che si sono iscritti a parlare, degli uditori e dei delegati fraterni delle altre chiese o comunità ecclesiali. La relazione sarà poi presentata domani mattina in sala stampa e domani riprendono gli incontri dei circoli minori che dovranno portare alla stesura delle proposizioni finali. Queste verranno votate alla fine della settimana prossima assieme al messaggio conclusivo a cui si comincerà a lavorare già da sabato prossimo. Un procedere complesso che assicura però nei fatti una forte collegialità e spiritualmente una forte comunione ecclesiale. E noi siamo in linea con Don Giorgio Zevini, biblista, decano preside della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Salesiana di Roma, tra gli esperti che prendono parte a questo sinodo. Don Giorgio, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Ecco, ovviamente la prendiamo in una pausa dei lavori sinodali, le chiediamo proprio a metà percorso un suo bilancio. Qual è il clima che si sta respirando in queste giornate nell'aula del Sinodo?
Guardi, le dirò subito che è per tutti noi, per me anche, è veramente una grazia del Signore poter partecipare a questo Sinodo che tocca il tema fondamentale della vita della Chiesa, cioè la centralità che ha la parola di Dio nella vita della Chiesa. Dunque, realmente molti padri hanno espresso questo dono che hanno ricevuto, diciamo, dalla provvidenza di poter partecipare a questo sinodo. Naturalmente il clima, direi subito, che è molto bello, è un clima sereno, un clima di grande comunione tra i padri, un clima di grande fraternità. Una cosa che molto mi ha colpito, la presenza del Santo Padre. Il Santo Padre in queste congregazioni generali è stato sempre presente, è stato molto attento a seguire tutti i diversi interventi dei padri, con molta attenzione seguiva, segnava, guardava, rifletteva, e questo ci ha fatto vedere veramente la partecipazione, l'amore che il Papa e l'importanza che il Papa dà a questa assise di tutta la Chiesa. Dunque, direi molto bello questo clima che si è creato in unità con il Papa, e questo ci fa vedere anche l'universalità della Chiesa che si esprime attraverso la presenza di tutti questi pastori che vengono da tutte le parti del mondo. Veramente significative poi sono state alcune testimonianze che profondamente mi hanno colpito.
Sì, vuole ricordarne qualcuna?
Ma guardi, tra queste direi la testimonianza del patriarca dell'Iraq. Veramente ci ha presentato in un modo molto semplice, ma anche molto sentito, profondo, la situazione drammatica nella quale vive la Chiesa oggi in quella terra, dove ci sono conflitti, ci sono tensioni, e i cristiani vivono in un momento veramente di sofferenza, in un momento così di isolamento. E allora ha chiesto veramente la partecipazione di tutta la Chiesa a questo momento, e da parte di tutta l'Assemblea assemblea c'è stata questa unità veramente, no? Con questi fratelli che vivono in questo momento di difficoltà. Quindi è stato un momento molto bello in cui ha chiesto la presenza non solo della preghiera, ma anche è convinto questo patriarca che la sofferenza di questi nostri fratelli creerà un futuro migliore per quella terra, come è stato per i primi martiri della Chiesa che hanno generato uno spirito nuovo, una vita nuova. Questa è stata la fede di questo patriarca che ha espresso attraverso questa sofferenza però questo futuro che è guidato veramente dallo Spirito di Dio. Poi anche un'altra testimonianza molto bella, quella di alcuni padri che provengono dall'India, sia di rito latino sia di rito altri riti, malabarese, dove hanno fatto vedere che anche oggi in quelle terre ci sono momenti di persecuzione, di prova, di difficoltà, e che queste difficoltà, ecco, al di là di tutto vengono vissute nella serenità, nella pace, convinti che il Signore attraverso queste prove darà dei risultati diversi, no? E così pure anche le testimonianze dei padri che hanno vissuto e vivono ancora nell'est europeo, soprattutto nel periodo che c'è stato del tempo del comunismo, hanno fatto vedere le difficoltà, le prove, quando veramente si viveva la fede ancorati alla parola di Dio, perché è stato il libro della Bibbia che li ha sostenuti nei momenti più difficili, di persecuzioni, di prove, di isolamento. E questo è stato veramente un grido, diciamo così, di fede da parte di queste chiese che hanno sottolineato attraverso la loro testimonianza la presenza di Dio attraverso la parola.
Ecco, Don Zevini, ricordiamo, lei è esperto al Sinodo dei Vescovi e, come ricordava poco fa, il Papa è presente alle congregazioni generali come presidente del Sinodo e ieri ha fatto un intervento importante dedicato al metodo per leggere e capire la Bibbia. Ricordiamo che proprio tra i temi che sono stati in qualche modo sollevati dai lineamenti e poi dall'Instrumentum Laboris c'è il rapporto tra parola di Dio, esegesi e teologia. Il Papa ha parlato di un tema che aveva già toccato quando pubblicò il suo libro Gesù di Nazareth, e cioè dei rischi di un'esegesi esclusivamente storico-critica. Ha detto che questa esegesi esclusivamente storico-critica, ci vuole questa esegesi ma non può essere esclusivamente così, può portare a pensare alla Bibbia come un libro che riguarda solo il passato. Ecco, come biblista cosa significa questo avvertimento che ci ha fatto il Papa?
Dunque, guardi, veramente ieri è stato un intervento illuminante, perché si è calato in un momento in cui ci voleva questo intervento del Papa proprio su questo problema ermeneutico. Il Papa è partito proprio da due testi della Dei Verbum, in un testo dove si sottolinea che la parola di Dio è parola umana, la scrittura è parola umana ma contemporaneamente anche parola divina, e poi riportando il numero 24 della Dei Verbum, dove si dice appunto che lo studio delle sacre pagine deve essere l'anima di tutta la sacra scrittura. Dunque, poi ha focalizzato subito, c'è un testo biblico a cui noi dobbiamo fare riferimento, che è il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14, dove si parla del fatto storico della salvezza, e proprio da questo è partito, ecco, la sua riflessione sul metodo storico-critico. Dice: è importante questa ricerca storica, perché veramente fonda tutto, però non si può limitare a questo. La ricerca storica deve essere aperta a una prospettiva di fede. E ha richiamato anche i famosi tre grandi principi, direi tre grandi criteri teologici attraverso i quali va interpretata la scrittura, cioè l'unità di tutte le scritture, quindi ecco l'esegesi canonica, la viva tradizione di tutta la Chiesa e, terzo, l'analogia della fede. Ecco, intorno a questo a lui ha sviluppato questo rapporto stretto che deve esistere tra esegesi e teologia. Allora, certamente c'è un primo livello storico-umano che oggi la Chiesa deve sempre tenere presente quando interpreta le scritture. Bisogna fondarsi chiaramente su quello che è stato il senso di allora, cosa ha voluto dire l'autore quando ha scritto questo testo, ma non ci si può limitare a questo. Dobbiamo anche aprire, proprio perché è un testo vivo che cresce con la vita della Chiesa, è un testo che si apre a un altro livello, a un livello teologico spirituale. E qui c'è il famoso testo del concilio, la Dei Verbum numero 12, dove appunto si dice che la Sacra Scrittura deve deve essere letta con l'aiuto dello stesso spirito con il quale è stata scritta. Naturalmente il Papa ha richiamato subito questo: qualora non si tenesse presente questa dimensione, ci sarebbero delle conseguenze molto negative. La Bibbia sarebbe soltanto un libro del passato, quindi pura storiografia, scomparirebbe l'ermeneutica della fede e quindi si tratterebbe soltanto di un'ermeneutica secolaristica, positivista, e quindi tutto il lavoro divino, diciamo, scompare sottolineando soltanto la dimensione umana, e quindi la storicità potrebbe dare valore a tutto il mistero che è contenuto nelle scritture. Quindi la teologia deve è anche interpretazione della Bibbia nella fede. Quindi bisogna superare, concludeva il Papa, questo dualismo che c'è tra esegesi e teologia. E questo è proprio il compito, proprio io credo, uno dei grandi sfide che ha la Chiesa in questo tempo: sviluppare un'esegesi che sia da una parte storica, che fondi bene il dato storico, ma che si apra alla dimensione della fede, alla dimensione teologica, quindi alla dimensione dello spirito. Perché, come diceva il grande Papa Gregorio Magno, la Sacra Scrittura cresce con colui che la legge. La Sacra Scrittura deve essere letta nella Chiesa, ma una Chiesa che si apre sempre alla dimensione dello spirito.
Ecco, Don Zevini, una domanda che le faccio per chiudere questa nostra conversazione: come testimone diretto dei lavori del Sinodo, lei ci sta aiutando a capire i temi che vengono trattati. Ricordo che nel febbraio scorso il Cardinal Carlo Maria Martini aveva pubblicato un articolo sulla civiltà cattolica, in cui indicava quelle che secondo lui, come biblista, come uomo di Chiesa che aveva fortemente auspicato questo Sinodo, quelle che erano le priorità di questa Assemblea, e ricordava proprio come nel capitolo secondo dei lineamenti ci fossero delle domande molto precise. Tra queste, una che dice: quali iniziative vengono compiute per trasmettere alle nostre comunità e ai singoli fedeli la dottrina integrale e completa sulla parola di Dio? Ecco, questa domanda risuona nell'aula del Sinodo in queste giornate?
Guardi, le dirò che questa domanda è continuamente presente nell'aula sinodale. E le faccio subito due esempi concreti. I padri si sono interrogati continuamente su queste due modalità per poter portare la parola di Dio al popolo cristiano. Prima, l'omelia, il rinnovamento dell'omelia. Abbiamo bisogno oggi di un'omelia che sia biblica, ma che apra, tenga presente quelle che sono le esigenze degli uditori e che apra alla fede, alla dimensione dello spirito. Quindi la capacità di legare il senso di allora col senso di oggi, ma focalizzando bene quelle che sono le urgenze, le attese del popolo cristiano, in modo tale che non sia un'omelia che sfiori la testa delle persone, ma che tocchi il cuore, la mente e il cuore delle persone. Un altro grandissimo tema che continuamente si sta dibattendo, si è dibattuto e credo che ancora sarà oggetto di riflessione, è stato quello della Lectio Divina. Tutti i padri, direi, hanno sottolineato fortemente questo, la necessità che il popolo di Dio arrivi a un contatto diretto con le scritture, ma che di queste scritture ne faccia una preghiera, perché la Lectio Divina in fondo che cos'è? Nient'altro che pregare la parola. E a me ha sempre molto colpito quei grandi tre criteri che il Papa ha offerto quando l'anno scorso parlò ai giovani, e dove nominò proprio come grande guida della Lectio Divina il Cardinal Martini. Parlando ai giovani, il Papa diceva proprio questo, che oggi bisogna leggere le scritture attraverso questo colloquio diretto con Dio. Ci deve essere la capacità che il credente stabilisca un tu, un'amicizia profonda con il Signore. Un secondo criterio, che la lettura deve essere accompagnata però anche da maestri dello Spirito. Se i giovani, il popolo di Dio troverà dei sani maestri nello Spirito, potrà certamente penetrare profondamente il senso profondo delle scritture. Quindi abbiamo bisogno delle guide, e oggi la Chiesa si sta veramente impegnando a recuperare questa grande dimensione che è fondamentale per rendere un servizio nella fede al popolo cristiano. E poi il terzo criterio che offriva anche il Papa, e che mi sembra anche il Cardinal Martini in quell'articolo ha sottolineato, oggi bisogna leggere le scritture direi in compagnia con la Chiesa, in comunione con la Chiesa. Ecco, e allora direi questi tre grandi criteri che il Papa ha offerto ai giovani ci fanno vedere come c'è tutta una pedagogia dell'approccio biblico che oggi deve essere tenuto presente quando noi presentiamo le scritture al popolo cristiano, in modo particolare ai giovani che saranno il futuro della Chiesa. Quindi il contatto diretto con Dio, questo dialogo, questa amicizia, questo rapporto intimo con Lui, trovare delle guide, veramente dei maestri di spirito, non soltanto potremmo dire dei maestri che parlano così, ma che parlino col cuore, perché hanno fatto loro esperienza di questa parola e quindi possono comunicare agli altri un cammino che loro hanno percorso. E terzo, vivere tutto questo in grande unità con la Chiesa, in grande compagnia con la Chiesa, con tutta la tradizione viva della Chiesa, in modo particolare i padri della Chiesa.
Grazie davvero a Don Giorgio Zevini, sacerdote salesiano biblista che sta partecipando come esperto al Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio. Grazie per queste riflessioni, anche per questa testimonianza che ci ha fatto entrare proprio nel vivo dei lavori del Sinodo, che ricordiamo è giunto a metà percorso. Don Giorgio, buon riposo.
Grazie.
E poi buon lavoro.
Grazie anche a voi, arrivederci.
E noi torniamo nell'aula del Sinodo. Avete sentito Don Zevini ricordare l'importanza della Lectio Divina. Parla di Lectio Divina anche Enzo Bianchi, priore della comunità monastica di Bose, esperto anche lui al Sinodo dei Vescovi, intervistato da Isabella Piro.
Essenzialmente io credo la lunga esperienza della Lectio Divina, un cammino che io e la mia comunità abbiamo un po' aperto ormai 40 anni fa e che oggi è addirittura raccomandato dal Papa come un cammino privilegiato per l'incontro col Signore Gesù. La nostra fede è una fede secondo le scritture e di conseguenza non si può incontrare Gesù senza conoscere i Vangeli che parlano di Lui e che lo testimoniano. In questo senso io credo che bisognerà davvero che il Sinodo incoraggi la Lectio Divina e che questa possa attestarsi come qualcosa che è specifico e perseverante nella comunità cristiana.
In aula si è sentito spesso parlare di dialogo interreligioso, in particolare con riferimento anche a religioni non solo come l'Islam o l'ebraismo, ma anche, non so, il buddismo, il confucianesimo o l'induismo. Si è fatto riferimento a valori comuni, come ad esempio la vita monastica. Lei è d'accordo?
Sì, ci sono valori comuni che sono certamente vie di spiritualità, tra cui anche la vita monastica. Tuttavia bisogna sempre tener presente la specificità del cristianesimo. Al cuore del cristianesimo non c'è una via etica, una via di disciplina, una via di spiritualità, ma c'è Gesù Cristo, c'è davvero il Dio fatto uomo venuto in mezzo a noi ed è il Salvatore del mondo. Io credo che noi cristiani abbiamo davvero il compito di dialogare con tutti, ma mantenendo questa certezza nel cuore, perché la nostra esperienza è un'esperienza di salvezza fatta proprio a causa del Signore vivente Gesù.
La comunità di Bose come mette in pratica tutti i giorni la parola di Dio?
Ma è una vita monastica quella che noi viviamo, di conseguenza noi abbiamo innanzitutto la liturgia delle ore che scandisce tutte le giornate, i tempi liturgici, poi c'è la celebrazione della liturgia eucaristica, ma la Lectio Divina è forse l'impegno più netto, più chiaro, più specifico, perché ognuno di noi almeno un'ora al giorno sosta sui testi biblici del giorno, cerca di leggerli, di meditarli, di pregarli per arrivare ad avere davvero lo sguardo che Dio ha sul mondo, sugli uomini, sull'universo.
A suo parere, quali cambiamenti porterà questo sinodo sia dal punto di vista dottrinale che della vita dei fedeli?
Dal punto di vista dottrinale non credo che possa portare cambiamenti, ma certamente può indicare una via per una nuova primavera ecclesiale dovuta al primato, alla centralità della parola di Dio, la quale può davvero convertire le vite e tracciare cammini di santità per tutti.
E ringraziamo Isabella Piro per questa intervista a Enzo Bianchi, priore della comunità monastica di Bose, esperto al Sinodo dei Vescovi. Noi ci fermiamo qui, si chiude la prima parte di questo programma, tema della trasmissione odierna, dunque il Sinodo dei Vescovi sulla parola di Dio che è giunto a metà percorso. Grazie a Don Giorgio Zevini che è stato nostro ospite, grazie a Isabella Piro, nostra inviata nell'aula del Sinodo, per la collaborazione. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi. Tra poco la seconda parte, sempre dedicata al Sinodo con altre interviste, ma prima, come sempre a quest'ora, un flash sulle notizie importanti in Italia grazie ai titoli del TG1 delle 13.30.
Borse europee negative per i timori di recessione negli Stati Uniti, Piazza Affari perde l'1%. Consulta e Rai, il PDL candida Pecorella alla Corte Costituzionale, il PD insiste per Orlando alla vigilanza di Pietro, no a scambi. Test d'ingresso e classi separate per i bambini immigrati che non parlano italiano, polemica dopo il sì della Camera. Per la Caritas, 15 milioni di italiani a rischio povertà, UNICEF, 1 milione di bimbi salvati dalla pulizia delle mani. Andrò via dall'Italia, lo sfogo di Roberto Saviano dopo le rivelazioni di un pentito su un attentato contro lo scrittore. Stasera Italia-Montenegro su Rai 1 alle 20.50, Lippi al regista Ovadia, niente DVD sulla Shoah, non parlo di politica. Buongiorno dal TG1. I timori di rallentamento dell'economia americana e le chiusure negative di ieri a Wall Street questa mattina trascinano al ribasso le borse europee. Milano perde infatti 1 punto percentuale, torna dunque l'incertezza, almeno questo sembra. Allora, dalla borsa di Milano in diretta ci colleghiamo con Alberto Barbagallo.
E sono le 13.32, questa è la Radio Vaticana, Radio Vaticana in diretta. Abbiamo ascoltato con qualche minuto di differita i titoli d'apertura del TG di Rai 1 per darvi un'idea proprio delle notizie importanti in Italia e nel mondo, ma il nostro notiziario arriva alle 14. Grazie ancora a Roberto Bellino oggi alla parte tecnica, c'è Luciana Fantini, c'è Eva Rorman in regia, Fabio Colagrande al microfono per continuare la nostra diretta dalla borsa, dalla situazione finanziaria nel mondo. Torniamo al Sinodo dei Vescovi dedicato alla parola di Dio che si sta svolgendo in Vaticano. Nella prima parte di questo programma abbiamo sentito la testimonianza di uno degli esperti che partecipano al Sinodo, Don Giorgio Zevini, biblista salesiano, e abbiamo sentito anche l'intervista della nostra inviata nell'aula del Sinodo, Isabella Piro, a Enzo Bianchi, il priore della comunità di Bosi, anche lui esperto al Sinodo. Ma ora sentiamo proprio la voce di uno dei membri del Sinodo per nomina pontificia, infatti appartiene al Sinodo e sta dando il suo apporto ai lavori sinodali anche padre Adolfo Nicolas, il proposito generale della Compagnia di Gesù. Isabella Piro l'ha incontrato, sentiamo questa interessante intervista che, come capirete, tocca anche alcuni dei temi che poco fa abbiamo sollevato con Don Giorgio Zevini, come proprio il tema dell'accesso diretto delle comunità cristiane e dei singoli fedeli alla parola di Dio. Ascoltiamo dunque il proposito generale della Compagnia di Gesù, padre Nicolas.
Il mio bilancio sarebbe che fino adesso le partecipazioni dei vescovi sono state di molto buona qualità, no? E si vede che un buon numero di vescovi sono stati scelti per la sua preparazione biblica. Allora, sì, sono stati fatti punti molto interessanti. Oggi particolarmente abbiamo trovato molto interessante la partecipazione dei laici auditori, no? Che si hanno dato un punto di vista diverso, no? Del punto di vista più ecclesiale, no? Credo che siamo abbastanza numerosi coloro che oggi abbiamo sentito i nostri problemi nella voce dei laici, no? Particolarmente io ho fatto molto eco a un desiderio di un acceso alla Bibbia meno tecnico e più vicino a come i laici e le persone normali della strada sentono le necessità di trovare un senso e di trovare gioia, di trovare speranza e di trovare comunità, e come la parola di Dio può essere un aiuto, però questa parola di Dio si deve fare assequibile, no? È molto più semplice nei termini alle volte drammatici, alle volte con un linguaggio vicino, no? Per la vita della gente. Io ho vissuto in Giappone molto tempo e ho visto che la parola di Dio evoca molto più interesse anche fra i non cristiani che tutta la catechesi che noi abbiamo. La gente ha paura di sistemi, sia il buddismo, sia il cristianesimo, sia qualunque sistema, ma si sono aperti a trovare una via, una strada. Credo che la Bibbia ci offre strade, molte strade, no? E allora fare questa vicinanza alla Bibbia credo che è un punto che oggi è venuto fuori molto forte. Credo che è buono per bilanciare, no, una insistenza troppo ecclesiale sulla necessità di leggere la Bibbia sempre sotto condizioni molto ecclesiastiche, no, la lettura nella comunità, la lettura spiegata, eccetera, eccetera. È vero, quello è vero, però non sempre si può avere la forma perfetta. Alle volte per cominciare la strada bisogna avere forme imperfette, no? Di entrare nel mondo della Bibbia, no? Credo che il frutto più importante della parola di Dio per la maggioranza della gente è offrire questa alternativa, no? Un mondo diverso, il mondo di Dio, il mondo della compassione, della speranza, della comunità. E soltanto entrare in questo mondo è già una fonte di speranza per molti. Allora facilitare questo primo ingresso, non mettere le condizioni così formali e così difficili che questo primo passo sia difficile, no? Se si fa un primo passo sarà più facile dopo fare il secondo e il terzo, no?
La Compagnia di Gesù come mette in pratica la parola di vita di Dio?
Credo che nella nostra tradizione il punto più importante sarebbe come leggere, meditare e contemplare la parola di Dio, e il nostro accento sarebbe nel come, non soltanto. Tutto quello che si è detto dell'importanza e tutto quello viene preso come naturale, no? È parte della nostra fede, però il nostro accento negli esercizi spirituali, nella direzione spirituale, è il come. Come fare perché la parola di Dio entri dentro di noi, noi entriamo dentro la parola e in questo processo di dialogo con la parola di Dio siamo trasformati. Questo è il punto dove la Compagnia di Gesù dal tempo di Sant'Ignazio ha messo tutta la forza e continuiamo a mettere la forza, no?
Lei è vissuto per molti anni in Asia. Cosa l'ha colpito di più delle relazioni dei padri sinodali provenienti da quel continente?
Io sento che sono ancora pochi, no? I rappresentanti di un continente immenso con una tradizione religiosa molto profonda, però quello non si sente ancora, no? Nel Mezzo Oriente, perché le situazioni di crisi sono così drammatici che prendono la priorità, no? E poi dal lontano Oriente, perché i rappresentanti sono pochi e un paese come Cina continentale non è rappresentata, no? Allora una presentazione più numerosa della ricerca spirituale che fanno gli asiatici potrebbe essere di grande aiuto per questa riflessione sulla Bibbia, no? Come leggono i giapponesi, i cinesi, i coreani la Bibbia, no? Come la Bibbia entra nel cuore di persone che hanno cresciuto in un ambiente buddista o confuciano.
Un'ultima domanda: cosa spera che venga fuori dal sinodo anche per i laici, per chi non è addentro alle questioni teologiche?
Io spero che questo sia, come si era detto questa mattina, una grande opportunità per cominciare adesso processi di vicinanza alla Bibbia, no? Di fare la Bibbia più familiare, più accessibile ai giovani e anche alle persone mature, no?
I missionari possono essere un aiuto in questo?
Credo di sì, perché la nostra esperienza è precisamente nella frontiera, no? Con i non cristiani. E allora cosa fare perché la Bibbia sia più facile di entrare, no? Credo che questa esperienza la portiamo tutti che abbiamo stato fuori.
Una testimonianza dunque diretta dall'aula del Sinodo, dove si sta svolgendo l'assemblea sinodale dedicata alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Membro del Sinodo per nomina pontificia è infatti il padre Adolfo Nicolas, il proposito generale della Compagnia di Gesù, che abbiamo ascoltato al microfono di Isabella Piro. E continuiamo a guardare attraverso le interviste della nostra inviata al Sinodo con una prospettiva orientale. Lo facciamo adesso con un'altra testimonianza davvero esclusiva, quella del Cardinal Tsen Se-kyun, il Vescovo di Hong Kong, dunque rappresentante della Cina al Sinodo. Sentiamo questa intervista sempre sulla Radio Vaticana in diretta.
È
Nel suo intervento lei ha fatto riferimento ad una alleanza tra la Chiesa Cattolica in Cina e i valori del confucianesimo. Può spiegarci?
Sì, noi a Hong Kong anche abbiamo una grande amicizia con tutte le religioni. Il confucianesimo per sé non è una religione, ma Hong Kong è considerato come una religione e noi lavoriamo bene insieme. Anche perché i scritti del confucianesimo erano classici, che tutti studiavano a scuola anche, no? E lì ci sono molti valori, diciamo, già cristiani, senza il nome, ecco. E allora, in questi tempi, quando siamo attaccati dal materialismo da tutte le parti, ecco, è un'ottima alleata la dottrina confuciana. Già i nostri vescovi di una volta, quelli che adesso per esempio sono già anziani in Taiwan, avevano fatto dei bei lavori di sforzo di sintesi tra il confucianesimo e il cristianesimo. Ecco, e dobbiamo anzitutto difendere l'onestà naturale e poi tutte le ingiustizie che si fanno è contro l'onestà naturale, no? E allora la parola di Dio come creatrice della coscienza e che continua a parlare nella coscienza umana è una parola di Dio, no? Ecco, quando vediamo che non è ancora arrivata quell'altra parola di rivelazione esplicita, soprannaturale, e facciamo forza su quello che Dio ha già dato, quella voce della coscienza che è molto preziosa. Ecco, per quello che spero che nella conclusione di questo sinodo si dia un accenno sufficiente anche a questo aspetto che è molto prezioso.
Lei ha fatto riferimento anche ai rapporti tra scienza e fede.
Sì, difatti anche la scienza per un che non è cattolico, ma che però ha la coscienza, è una via per arrivare a Dio, ecco, perché le meraviglie dell'universo si fa più evidente allo scienziato quando fa una grande scoperta, ecco, questo senso di meraviglia, anzi di paura davanti al mistero grandioso dell'universo, ecco, è una via alla fede, no? Allora diamo importanza a questa via, a questo metodo che il Signore stesso ha scelto.
Possiamo fare un bilancio sull'attuale situazione dei cattolici in Cina?
Beh, nessuno è capace di fare questo bilancio, perché di cifre nessuno è in possesso di cifre attendibili. È vero che da una parte si sente un vuoto e allora la gente cerca la religione, però è anche vero che il secolarismo sta invadendo e molti credono di poter vivere senza i valori trascendenti, no? È difficile fare un bilancio, eh? E speriamo che i cuori si aprano alla voce del Signore.
Sappiamo che la Cina continentale non è rappresentata qui al Sinodo. Possiamo fare un auspicio per i prossimi sinodi, per le prossime assemblee?
Speriamo, ma bisogna che il governo si apra veramente e capisca che, ecco, la libertà religiosa non è a danno di nessuno, ma è a vantaggio di tutti.
E questo è l'auspicio del Cardinal Zheng Zekun, vescovo di Hong Kong, membro del Sinodo per nomina pontificia. L'intervista era di Isabella Piro. E ancora un'altra voce dall'aula del Sinodo dedicato alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, la voce di un laico, uditore al Sinodo, è Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Sentiamo la sua testimonianza.
Io intervengo come uditore, è un sinodo che è importante, io credo, perché è un sinodo che vuole prendere in mano la parola di Dio e chiedersi cosa significa questo al popolo cristiano. Lei sa che la comunità di Sant'Egidio vive a partire dal primato della parola di Dio, che ascolta ogni sera, che guida la carità, che porta nel cuore dell'Eucarestia. Ebbene, io credo, spero che questo sinodo possa essere l'inizio di una stagione nuova in cui il popolo di Dio crescerà e farà crescere in sé la parola di Dio. Dobbiamo avere fiducia in Dio che ci parla, perché è la fede in Gesù, perché la parola di Dio è parola di Gesù e incontro con la sua persona.
La comunità di Sant'Egidio è sempre stata molto impegnata sulla via del dialogo interreligioso. Cosa ha rappresentato per voi vedere il rabbino capo di Haifa, Cohen, parlare per la prima volta ai padri sinodali?
Il rabbino Cohen è un amico che noi conosciamo in tanti incontri, ed era giusto che echeggiasse la voce di un ebreo qui parlando della parola di Dio. Noi abbiamo in comune il primo testamento con loro e abbiamo in comune la radice della nostra fede. Il dialogo interreligioso è la carità, è il vivere insieme agli altri in un mondo difficile. La parola di Dio farà crescere, farà traboccare dai cuori la carità e il vivere con gli altri.
Si è parlato anche di globalizzazione e sfide del secolarismo. La comunità di Sant'Egidio come risponde a queste sfide?
Il secolarismo è nell'aria, il clima, è un mondo uscito da Dio, dice Emile Poulain. Si esce da Dio, si trova se stessi, si trova l'abisso della paura della propria vita. E allora bisogna riproporre la parola di Dio, comunicare il Vangelo e far risorgere nel cuore quello che in fondo, magari inconsapevolmente, ogni donna e ogni uomo cerca. Cerca una via che lo conduca al Signore.
Cosa auspica che venga fuori da questo sinodo?
Io auspicherei che alla parola di Dio si dia fiducia e si abbandonino le nostre comunità alla parola di Dio per lasciarlo parlare.
Voci dunque dall'aula del Sinodo, che è giunto a metà percorso. Grazie a Isabella Piro per questa intervista che abbiamo ascoltato, a Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, padre Nicolas, il proposito generale della Compagnia di Gesù, il cardinal Zen Zekyun, vescovo di Hong Kong, e Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Grazie anche a Don Zevini, il biblista salesiano, decano della facoltà di teologia della Pontificia Università Salesiana qui a Roma, che è tra gli esperti che prendono parte al Sinodo che ha partecipato a questa trasmissione. Io a questo punto ringrazio anche Roberto Bellino, che è stato alla parte tecnica, Luciana Fantini e Defa Orman in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate su 105 Live.